Siano lodati Gesù e Maria. Carissimi, nel Vangelo si dice che le folle si stavano accalcando intorno a Gesù. Quindi apparentemente questa gente amava il Signore e voleva ascoltare la sua parola. Eppure il Signore non guarda quello che guardiamo noi, cioè l'apparenza. Il Signore guarda in profondità, guarda il cuore, ciò che noi non possiamo guardare, anche quando pensiamo di poterlo fare, esprimendo giudizi sulle intenzioni dei cuori. Ed è così che il Signore incominciò a dire: questa generazione è una generazione malvagia. Di fronte a tanta gente che gli stava intorno, il Signore sta parlando di quella generazione di 2000 anni fa, ma il Vangelo è sempre attuale, per cui sta parlando anche della generazione di oggi. E la malvagità, che è veramente la peggiore, è quella di chiudere il cuore non soltanto al fratello, ma soprattutto a Dio. Quando il cuore è talmente ingolfato di cose che non riguardano Dio, è talmente pieno di polvere da non trovarsi più l'immagine, la somiglianza di Dio nel nostro intimo, è una persona che non riesce più a vedere il volto del Signore. E quando si sente smarrito, quando si sente abbandonato, anziché togliere questa polvere, iniziare a pulire il cuore dai peccati che si sono addensati come nubi nere nel nostro cuore, anziché mettere ordine dentro di noi, riprendendo una vita di preghiera e una vita ordinata, dà la colpa a Dio. Dio diventa sempre il capro espiatorio dei nostri fallimenti. Noi siamo colpevoli, ma non vogliamo prenderci questa responsabilità. E allora la colpa si dà a Dio. E diciamo: Dio non mi ama, se Dio esistesse manderebbe un segno. E quale sarebbe questo segno che dovrebbe mandare Dio? Guarda un po', Dio deve mandare sempre il segno che accontenta la mia volontà. Deve fare sempre quello che voglio io, cioè quello che accontenta i miei capricci, i miei desideri, che sono tutti molto spesso umani, passeggeri, e che a volte il solo esaudirli ci fa male. Ecco perché Gesù dice: questa generazione è una generazione malvagia, perché essa cerca un segno, cioè cerca delle prove, delle dimostrazioni. Ma quali segni quando il cuore è diventato duro come pietra? Non ci sarà segno che basterà, non ci sarà delicatezza da parte di Dio che convincerà, che aprirà un cuore così indurito. Per cui il primo passo non lo deve fare Dio, perché Dio ha fatto tutti i passi possibili immaginabili, mandandoci suo figlio a morire in croce per noi. I passi adesso li dobbiamo fare noi, uno alla volta, ma il primo passo verso il Signore lo dobbiamo compiere noi, specialmente quando stiamo vivendo un'ora buia, un'ora di dolore e di prova. Perché se noi andiamo incontro a Dio, Lui è lì, dietro la porta del nostro cuore, ad aspettarci. Per questo il Signore dice: non sarà dato nessun segno, fuorché il segno di Giona. Cioè, Giona rimase 3 giorni, 3 notti nel ventre del pesce, è l'immagine della morte di Gesù, in cui lui è rimasto nel ventre della terra, nel limbo per alcune ore di notte. Ma il terzo giorno è risuscitato, per cui il segno più grande è la sua morte e la sua risurrezione. Se non ci basta questo, anche se il Signore dovesse accontentare tutte le nostre voglie, noi rimarremmo sempre con l'amaro in bocca, perché l'io non verrà mai riempito e soddisfatto da quello che Lui vuole, ma soltanto se si mette in cammino nella volontà di Dio. Ed ecco che il Signore rincara la dose dicendo: i pagani verranno a giudicare questa generazione. La regina del sud, che era pagana, lei, quando ha sentito parlare di un re sapiente, Salomone, ha fatto chilometri a piedi per andare ad ascoltare il suo insegnamento. E noi abbiamo la parola di Dio vicino casa, nelle chiese, dentro casa, nella scrittura. Abbiamo tanti mezzi di comunicazione, ma la parola non la vogliamo accogliere. Gesù è nel tabernacolo, ma non lo vogliamo visitare. Quelli di Ninive sorgeranno nel giudizio contro questa generazione, la condanneranno. Quelli di Ninive erano dei pagani. Però quando Giona andò a predicare dicendo: ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta, Ninive ha fatto penitenza, ha fatto digiuno, si è coperto di cenere. Ma questa generazione non sa più nemmeno che cosa è la penitenza, figuriamoci se vuole farla. Ed ecco che San Paolo ci ricorda: Cristo ci ha liberati perché restassimo liberi. Noi siamo immagine della discendenza della donna libera di Sara, non di Agar, che era una schiava, le donne che sono state con Abramo. Per cui la libertà siamo noi tante volte a togliercela da soli, nel momento in cui scegliamo di diventare schiavi di noi stessi, di quelli che sono i nostri pensieri, i nostri ragionamenti e i nostri desideri, che devono essere a tutti i costi esauditi. E se ciò non avviene, mi condanno da solo a un martirio interiore di un dolore indicibile. Per cui San Paolo conclude: state saldi e non lasciatevi imporre di nuovo il giogo della schiavitù. Lui stava parlando della legge mosaica, ma adesso parla del giogo della schiavitù della nostra umana volontà, fonte di tutta la nostra sofferenza. Siano lodati Gesù e Maria. Amen.